al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
E buon pomeriggio da Antonella Palermo. Negli ultimi 40 anni la superficie agricola è passata da 18 a 13 milioni di ettari, con una perdita pari alla somma dei territori di Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. Oggi vogliamo parlare di questa progressiva erosione del suolo agricolo a vantaggio della cementificazione spesso selvaggia, e lo facciamo alla luce del disegno di legge per la valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento particolarmente significativo, ha detto Mario Monti presentando il DDL, che forse, ha sottolineato il Premier, avremmo dovuto logicamente inserire nel provvedimento Salva Italia. Alcuni dati: il 6,7% della superficie italiana è costituito da superfici edificate, ce lo dice l'Istat. Ogni giorno vengono impermeabilizzati 100 ettari di terreni agricoli, pensate. E poi dal 1950 ad oggi la cementificazione è aumentata del 166%. Allora, cosa stabilisce in via prioritaria questo disegno di legge? Si introduce un meccanismo di identificazione a livello nazionale dell'estensione massima di terreni agricoli edificabili. Poi si introduce il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari, viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale e poi si istituisce un registro presso il Ministero delle Politiche Agricole in cui i comuni interessati, cui strumenti urbanistici non prevedono l'aumento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite fissato, possono chiedere di essere inseriti. Allora, parliamo di questo disegno di legge con il ministro Mario Catania, ministro delle politiche agricole e forestali, che è con noi in linea. Buongiorno ministro.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, qual è la genesi di questo disegno di legge?
Beh, noi abbiamo fatto una valutazione sui dati che venivano dal territorio e i dati parlano chiaro. C'è un processo di cementificazione in corso negli ultimi 50 anni a ritmi elevatissimi. Questo processo di cementificazione colpisce soprattutto terreni pianeggianti dove c'è una buona agricoltura. E bisogna interromperlo, è per questo che abbiamo deciso di intervenire. Non possiamo lasciare che il processo continui distruggendo le potenzialità agricole del paese e facendo danni enormi anche al paesaggio, al turismo, tutto quello che è l'immagine del nostro paese.
Attualmente è molto semplice, pare, cambiare la destinazione d'uso di un terreno agricolo che magari ha anche ricevuto gli incentivi economici europei. Perché, ministro?
Ma perché nel corso degli anni le amministrazioni locali hanno assunto un atteggiamento sempre più disattento rispetto a questo tipo di problema. La pianificazione del territorio non è mai stata a cuore della classe politica sul territorio. E purtroppo le conseguenze si vedono a distanza di decenni, vediamo oggi qual è l'esito di questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo dare una sterzata, dobbiamo dare un segnale chiaro agli amministratori locali, lo dobbiamo fare con una buona legge, ma anche con un'attenzione da parte dell'opinione pubblica. I cittadini sul territorio ci devono dare una mano, io credo che siano pronti a farlo perché abbiamo visto che c'è moltissima attenzione su questo tema da parte della gente.
L'abusivismo in Italia è galoppante, lo sappiamo, e anche l'opera del catasto fa fatica ad inventariare le nuove costruzioni e i cambiamenti delle destinazioni d'uso. Come il Ministero dell'Agricoltura intende cooperare, ecco, per contrastare questa situazione?
Beh, il disegno di legge che abbiamo presentato va in quella direzione. Vede, noi usciamo appunto da un cinquantennio in cui abbiamo avuto un atteggiamento un po' troppo disattento, come dicevo prima, da parte degli amministratori locali, con pochi piani regolatori fatti correttamente, molto lassismo rispetto agli investimenti edilizi, ma anche poi, ancora più grave questo, fenomeni di abusivismo diffuso. La somma delle due cose ci dà la cementificazione che è avvenuta in Italia. Vede, noi abbiamo fatto un gravissimo errore in Italia, quello di cominciare a considerare sin dagli anni Ottanta l'abusivismo come un fenomeno poco grave che poteva essere sanato attraverso i condoni col pagamento di piccole somme, piccole o grandi somme. Questo è stato un errore culturale, strategico, economico profondo che paghiamo tuttora.
Con l'illusione, aggiungo, di andare incontro alle classi più disagiate.
Sì, in realtà poi questo non era sempre vero, anzi molte volte l'abusivismo aveva ben altra matrice. E poi non è infrangendo la legge che possiamo dare risposte alle esigenze dei gruppi sociali, delle persone che si trovano in difficoltà.
Ministro Catania, sembra che un discreto numero di giovani, in particolare per fronteggiare la crisi economica, ricorrano alle attività agricole, anche inventandosi in molti casi una nuova imprenditorialità, ma paradossalmente ciò non sempre riesce ad andare a buon fine, anche per una prassi burocratica scoraggiante o per sostegni che mancano. Come questo DDL si inserisce in queste contraddizioni?
Beh, è vero, c'è un ritorno dei giovani all'agricoltura, c'è una nuova attenzione, questo mi rende molto felice e credo che debba essere sottolineato all'attenzione di tutti noi. Perché? Perché per alcuni decenni i giovani sono stati attratti dal mito dell'urbanizzazione, dal mito del lavoro in fabbrica, c'è stato un atteggiamento di sufficienza nei confronti dell'attività agricola che era vista come un'attività residuale, marginale del passato. Ingiustamente, perché poi l'attività agricola può riservare tantissime soddisfazioni e poi ci riporta alla nostra storia, alla nostra identità, alla nostra cultura, la produzione di cibo, la produzione di alimenti è una delle attività più belle che l'uomo possa realizzare. Per questo è molto importante che ci sia questo cambiamento culturale, i giovani oggi sono molto più attenti a questo. Però lei ha ragione, c'è anche molta burocrazia, adesso il governo ha cominciato nei mesi scorsi, ed io sto facendo la mia parte nel mio piccolo per il settore agricolo, ha cominciato a smontare una serie di carichi burocratici eccessivi attraverso un'operazione di semplificazione. Però è un processo molto lungo, io lo devo dire, perché non è una cosa che si risolve in un giorno, perché l'affastellamento di disposizioni, di procedure spesso molto complicate, decise a volte a Bruxelles e a volte a Roma, perché c'è anche questo tipo di aspetto, è molto importante. Bisognerà lavorare molto per smontare tutto questo castello di burocrazia.
La perdita di terreni agricoli dipende non solo dalla cementificazione selvaggia, ma anche dall'abbandono progressivo di aree anche molto vaste per mancanza di ricambio generazionale o anche perché semplicemente l'agricoltura è poco redditizia. In questi casi la battaglia è persa?
Non è persa, i due fenomeni sono profondamente diversi. Quello della cementificazione è molto più grave perché avviene intanto in pianura normalmente, dove sono i terreni migliori, dove c'è l'attività agricola più produttiva. E poi perché è irreversibile. Invece l'abbandono di aree marginali in montagna, ad esempio, in alta collina, è un fenomeno che non è nuovo in questo paese. Noi sappiamo perfettamente dagli studi che abbiamo, dalla documentazione che abbiamo, che sin dal tempo dell'antica Roma fino ad oggi sul territorio nazionale ci sono state varie fasi in questi terreni, ci sono state fasi di espansione delle superfici coltivate e fasi invece di contrazione e di aumento del bosco, della foresta, della macchia, che è quello che sta avvenendo oggi in quelle zone. Sarebbe meglio che non avvenisse, forse, ma il problema non mi preoccupa più di tanto, perché sono zone che potranno tornare all'agricoltura se ci saranno le condizioni, se ci sarà la spinta.
Vorrei un suo giudizio su tante strutture ricettive, come per esempio Bed and Breakfast, che nascono e sfruttano magari anche sovvenzioni, ma di rapporto con l'agricoltura hanno poco o nulla a che fare, pur magari basando la propria pubblicità magari su messaggi subdoli che sfruttano l'agricoltura stessa. Secondo lei anche questa è una delle tante contraddizioni italiane?
C'è, come lei dice giustamente, c'è una serie di situazioni assai, diciamo così, ambigue. Noi abbiamo salutato con grande favore e tuttora sosteniamo l'agriturismo, quello vero, quello che serve per integrare l'attività agricola, quello che serve agli agricoltori per accompagnare il loro processo produttivo con un'attività economica collaterale. Questo va incentivato ed è presente in moltissime realtà. Poi però sulla scia di questo fenomeno sono nate tutta una serie di situazioni un po' surrettizie in cui si spaccia come agricolo qualcosa che non lo è e in effetti non, insomma, tutto questo non è particolarmente brillante. Io credo che la cosa da fare sia non tanto ovviamente vietare delle attività, perché sarebbe anche ingiusto, quanto cercare di rendere più trasparente l'informazione alla clientela, al consumatore, di quello che è veramente l'attività che viene presentata, cioè se si tratta di un vero agriturismo o se si tratta di qualche cosa di diverso. Tutto è lecito, tutto ha diritto di cittadinanza, ma l'importante è che la gente conosca, i clienti conoscano veramente quando scelgono che cosa hanno davanti.
Le zone rurali con maggior tasso di cementificazione risultano essere proprio le più fertili, come la pianura padana, cioè l'area agricola più vasta e produttiva della penisola italiana. Ora questa zona è stata colpita dal terremoto. Come sta lavorando il Ministero dell'Agricoltura per fare in modo che le infrastrutture preesistenti e danneggiate dal sisma vengano ricostruite in modo da salvaguardare anche i terreni?
Sono stato proprio recentemente nella zona per vedere come vanno le cose, quali sono i problemi sul territorio, e ho trovato una situazione positiva. Il governo è intervenuto soprattutto assicurando un quadro finanziario rapidamente operativo. Per quanto riguarda poi invece la gestione delle realtà, delle situazioni sul territorio, si è deciso di demandare alle regioni, a quella emiliana ovviamente, ma anche per le parti interessate, a quella lombarda e veneta, l'operatività sul territorio. Questo mi sembra, secondo una logica corretta, perché centralizzare da Roma o assegnare alla Protezione Civile operazioni di lungo periodo per la ricostruzione è qualcosa che negli anni scorsi, in precedenti occasioni, in precedenti terremoti, ha dato luogo a tutta una serie di disfunzioni e anche di zone opache, diciamo così. Io ho visto, andando lì, ripeto, pochi giorni fa, che le cose camminano bene. Questo va a tutto merito della gente emiliana, prima di tutto, e della gente anche delle altre zone colpite, perché sono popolazioni che hanno una capacità di reazione, di iniziativa, cioè, gente che si rimbocca le maniche e fa le cose, insomma. Ci sono alcuni aggiustamenti da fare nei flussi, nella rapidità con cui i flussi finanziari affluiscono in regione. Cercheremo di lavorarci, cercheremo di fare del nostro meglio.
Ministro, sulle grandi opere, come per esempio la TAV, il Ministero per l'Agricoltura che voce leva su quel fronte che per molti della Val Susa sembra ancora aperto?
Io personalmente credo che il nostro paese ha bisogno di alcune grandi opere, di alcune grandi infrastrutture, e la TAV è tra queste. Io credo che quando è stata adottata una decisione con il concorso anche della regione degli enti locali, non si possa poi rimettere in discussione sistematicamente sull'onda di contestazioni anche magari in parte come dire, condivise dalle comunità locali. Bisogna avere la capacità di decidere in un paese maturo, in una democrazia come la nostra, e di portare avanti le decisioni. Credo, ripeto, che le infrastrutture ci vogliono. Voglio aggiungere anche un dato che mi riporta poi alla mia ottica più prevalentemente agricola. Lo sto dicendo con insistenza negli ultimi mesi: tra le infrastrutture fondamentali per questo paese ci sono anche quelle relative all'acqua. Il tema dell'acqua, della disponibilità di acqua, dell'uso della risorsa acqua è un po' sottovalutato in questo paese. Il cambiamento climatico in atto tenderà ad aggravare il problema della disponibilità dell'acqua nei prossimi decenni. Se non facciamo subito una forte politica di realizzazione di infrastrutture dirette allo stoccaggio, alla conservazione, alla corretta distribuzione dell'acqua, avremo dei problemi nei prossimi decenni. Ci saranno delle competizioni per l'uso dell'acqua tra i vari utilizzatori, l'industria, l'agricoltura, il consumo civile da parte delle famiglie, e questo è molto grave per un paese che vuole tornare a crescere.
Tra l'altro, a questo proposito, mi colpiva proprio la cifra corrispondente al suolo che è stato reso impermeabile, e quindi questo ha delle ricadute proprio sul fronte, no, della formazione delle falde acquifere.
Assolutamente, perché più cementifichiamo e più rendiamo critica la situazione della risorsa acqua, perché tutte le aree cementificate non assorbono più l'acqua piovana perché sono impermeabilizzate. E infatti poi dopo abbiamo anche delle ricadute in termini di dissesto idrogeologico in quelle zone, in molte zone del paese, dovuto proprio alla cementificazione malfatta oltretutto. Io non vorrei apparire come un nemico dell'edilizia, noi abbiamo moltissimo bisogno di buona edilizia, ma dobbiamo voltare pagina, dobbiamo smettere di costruire nuove strutture sui terreni agricoli, dobbiamo riqualificare tutto il patrimonio edilizio delle nostre periferie urbane, che sono spesso degradate, che sono spesso inadeguate. Abbiamo costruito molto male tra gli anni 60 e gli anni 80, le famiglie ne soffrono, ci sono delle situazioni nelle periferie che sono pesantemente negative come qualità della vita. Bisogna avere un sistema di crescita, un modello di sviluppo che porti l'edilizia verso la riqualificazione, il recupero delle aree urbane degradate, arrestando il processo di nuova cementificazione.
Sulle rivolte dei pastori sardi o dei forconi in Sicilia sembrano solo sopite, e il Ministero le ha dimenticate?
No, non le abbiamo affatto dimenticate. Ripeto, anche qui sarebbe importante che le due regioni si attivassero un po' meglio per fare le cose che già potrebbero fare. Ad esempio, in Sicilia, quando ho incontrato i produttori, molti lamentavano il fatto che viene commercializzato nell'isola stessa come prodotto siciliano del prodotto che arriva dal Nord Africa, parlo di ortofrutticoli. Lì già ci sono le disposizioni per rendere, come dire, per impedire questo tipo di contraffazione, questo tipo di illecito. Se le regioni fossero un po' più attive nell'attività di controllo, sarebbe assai utile. Però non voglio eludere il tema, perché in effetti c'è una grande questione relativa all'agricoltura di queste due isole, Sicilia e Sardegna, che hanno un handicap dovuto all'insularità e anche una situazione di inefficienza delle filiere produttive che impedisce agli agricoltori stessi, ai produttori agricoli, di avere una remunerazione adeguata. Adesso ne sto parlando a Bruxelles per vedere se sono possibili delle soluzioni nuove nell'ambito della riforma che stiamo negoziando in questi mesi della politica agricola europea.
Per chiudere, Ministro, sull'Ipari. L'Ipari e l'alluvione che ha colpito l'isola in modo così dirompente sarà l'argomento della seconda parte di questa trasmissione. Il cemento quanto è corresponsabile dei danni? E il Ministero interverrà in qualche modo in questo territorio?
Non ho una cognizione diretta degli effetti della cementificazione e del rapporto con quello che è successo all'Ipari, però mi dicono che c'erano comunque problemi di cattiva gestione del territorio connessi alla presenza di discarica, di una discarica abusiva, cioè c'è quindi comunque un quadro di cattiva gestione del territorio. Il Ministero non ha possibilità di intervento diretto sulla situazione, noi dobbiamo attendere, così funziona il sistema, attendere che la Regione ci faccia un resoconto della situazione, ci quantifichi il danno avvenuto, ci attesti l'eccezionalità delle avversità atmosferiche che ci sono state, e a quel punto scatta una procedura che porta a un piccolo parziale, purtroppo, rimborso dei danni subiti dagli agricoltori in quel territorio. Anche per questo motivo io sto facendo di tutto per far diffondere la sottoscrizione di polizze assicurative contro i rischi meteorologici, con polizze che ricevono un sostegno, un aiuto economico per chi le sottoscrive, cioè nel senso che eroghiamo un aiuto in denaro a chi sottoscrive queste polizze, perché è la soluzione che anche da Bruxelles ci viene indicata come la soluzione più corretta per affrontare questo tipo di rischi in futuro.
Grazie Ministro per questa ampia conversazione che ci ha concesso, le auguro un buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e un buon lavoro naturalmente anche a voi.